Inchiesta. Maria Elena Boschi, Denis Verdini e gli altri, quanti politici tra banche e Parlamento? Sono almeno una ventina gli onorevoli che hanno ricoperto ruoli all'interno di istituti di credito, senza contare quelli che vi sono approdati dopo aver lasciato la poltrona. A dimostrazione che le commissioni rimproverate al ministro non sono un caso isolato, specialmente a sinistra. Di Paolo Fantauzzi. Le critiche al salvataggio delle banche fallite e l'apprezzamento per il soccorso che ha evitato danni maggiori, la mozione di sfiducia a Maria Elena Boschi e la difesa a spada tratta del ministro, la richiesta di una commissione d'inchiesta e decine di interrogazioni, mai come in questi giorni il tema delle banche dalla gestione alla vigilanza è stato oggetto di tanto interesse. Un'attenzione che fa sorgere un interrogativo, la politica italiana è davvero immune dalle relazioni con gli istituti di credito, ma soprattutto, l'intreccio di interessi imputato al ministro Boschi nella vicenda di Banca Etruria è un caso unico, a scorrere i casi che l'Espresso è riuscito a ricostruire si direbbe proprio di no. Un abbraccio politico-finanziario di tutto rispetto, infatti, vede o ha visto protagonisti numerosi parlamentari in carica, tutti con un passato, e in qualche caso perfino un presente, negli organismi di vertice delle banche. La Banques e Moa. Il caso più celebre è quello di Denis Verdini, padre padrone per un ventennio del credito cooperativo fiorentino, fallito nel 2012. Di cui è stato dominus incontrastato, proprio gestendo i cordoni della borsa partendo da Campi Bisenzio Verdini è riuscito a diventare il braccio destro di Silvio Berlusconi, non senza strascichi giudiziari vista l'accusa di bancarotta fraudolenta avanzata dai PM fiorentini che lo stanno processando assieme al deputato Massimo Parisi, suo fedelissimo. Meno noto il caso di Giulio Cesare Sottanelli, di professione assicuratore, un passato nella Margherita e oggi capogruppo di Scelta Civica in Commissione Finanze, è presidente della Banca del Vomano, nata un anno fa in provincia di Teramo. Trattandosi di un istituto di credito cooperativo, i soci sono 1800, non c'è alcuna incompatibilità. Per evitare polemiche, tuttavia, in campagna elettorale il futuro onorevole aveva promesso di dimettersi, se verrò eletto lascerò il testimone ad altri appena la banca apre. Era capolista alla Camera e ce l'ha fatta, ma resta ancora ben saldo in sella. Al contrario di Alfredo Monaci, pure lui ex Margherita, che invece a Montecitorio ha dovuto rinunciare. Consigliere di amministrazione di Montepaschi ai tempi di Giuseppe Mussari e presidente della partecipata Biverbanca, fu candidato da Mario Monti, che pure in campagna elettorale sparava a zero contro il PD per i legami con MPS. Alla fine il magro risultato di Scelta Civica in Toscana ha risolto il dilemma. Una questione di famiglia. Con Sottanelli nella Commissione Finanze di Montecitorio ci sono anche altri due casi di politici legati alle banche. Uno è Gregorio Gitti, pure lui eletto con Monti ma tornato di recente al PD renziano. Genero del patron di Intesa Giovanni Bazzoli, è presidente di varie finanziarie del gruppo UBI, nella cui nascita il banchiere ebbe un ruolo importante, UBI Finance 2. UBI Finance 3, Lombarda Lease Finance 4, società di intermediazioni finanziarie, e 24/7 Finance, che si occupa di cartolarizzazioni. Una storia per certi versi simile a quella di un altro dem come Matteo Colaninno, che nel 2001 ad appena 29 anni, quando il babbo era numero uno di Telecom, entrò nel CDA della Popolare di Mantova e pochi mesi dopo ne divenne vicepresidente. Del resto era la banca di casa, la Omnia Holding, cassaforte di Colaninno, detiene tuttora il 15% del pacchetto azionario. Non a caso a ricoprire l'incarico oggi è il fratello minore Michele. una questione di famiglia, come per il senatore di Forza Italia e barone trapanese Antonio Galli, che negli anni 80, dopo le dimissioni dello zio, il cui nome era tra gli elenchi della P2 di Licio Gelli, divenne amministratore di Banca Sicula, fondata a fine 800 dal nonno Giulio. Un istituto caldo oggetto a suo tempo di accertamenti per sospetti di riciclaggio operato da Cosa Nostra e dove lavorava fra l'altro Salvatore Messina Denaro, nel 2013 condannato in via definitiva per mafia, fratello del superlatitante Matteo. Un passato con cui lo stesso Galli sta ancora facendo i conti nel processo d'appello che lo vede imputato a Palermo di concorso esterno. In primo grado è stato assolto per le accuse successive al 1994 e prescritto per le precedenti di banca e di governo. Senza scomodare né Rio Nesi, il banchiere rosso che dalla presidenza di BNL finì in Parlamento con Rifondazione e al governo con Giuliano Amato nel 2000, anche l'esecutivo Renzi può vantare qualche precedente fra i suoi membri, con un capitolo ricco soprattutto per quanto riguarda i sottosegretari, malgrado un impegno profuso nel mondo della cultura, culminato con l'incarico ai beni culturali. Prima di entrare in Parlamento Ilaria Borletti Buitoni è riuscita ad esempio a passare per Bankitalia, nel Consiglio Superiore, l'organo di controllo interno di Via Nazionale. In senso lato anche Angelo Rughetti, ora alla funzione pubblica, vanta un'esperienza col mondo del credito. Ai tempi in cui era segretario generale dell'ANCI è stato consigliere della CDP Investimenti, società di gestione del risparmio posseduta al 70% da Cassa Depositi e Prestiti e al 15% da AB e ACRI. Più lineare il passato di Enrico Zanetti, economia, che nella sua precedente vita da commercialista è stato nel collegio sindacale della Banca Popolare Friuladria, controllata da Cariparma. Lo stesso istituto che fino a un paio di anni fa aveva nel comitato di indirizzo la deputata PD Vanna Iori e nel cui CDA siede adesso l'ex ministro dei beni culturali Lorenzo Ornaghi, dallo scorso aprile anche presidente del comitato nomine. Nemmeno il poltronissimo senatore forzista Franco Carraro, vicepresidente della Commissione Finanze, ha disdegnato incarichi nelle banche oltre a quelli sportivi, anche se in odore di conflitto di interessi. Mentre era presidente della Federcalcio sedeva infatti anche nel CDA di Capitalia dell'amico banchiere Cesare Geronzi, che controllava la Roma tramite Italpetroli, e fino al 2011 è stato presidente della controllata Mediocredito Centrale, azionista di varie squadre di serie A e B. Senza dimenticare Bruno Tabacci, ex CDA della Banca d'Affari e Fibanca, Franco Vazio, consigliere della Cassa di Risparmio di Savona prima dell'elezione, e a suo modo il leghista Guido Guidesi, fino alla scorsa estate consigliere di Leasint, società di leasing del gruppo Intesa. Canone inverso. In realtà l'approdo alla politica dopo essere passati per le banche non è affatto un percorso a senso unico, come mostra proprio il caso di Banca Etruria, che fino a un anno fa accanto a papà Boschi vedeva come presidente Giuseppe Fornasari, a lungo deputato DC. Idem per Flavio Trinca, presidente di Veneto Banca fino all'anno scorso e deputato col CCD di Pier Ferdinando Casini ai tempi del primo governo Berlusconi. E lo stesso Antonio Patuelli, oggi numero uno dell'AB, è stato parlamentare e vice segretario del CLI. Mentre nel board della Cassa di Risparmio di Ravenna, che tuttora presiede, è passato pure l'ex parlamentare DS Giordano Angelini. I casi del resto non mancano, soprattutto a sinistra. Alessandro Repetto, in passato deputato ulivista, è oggi numero 2 di Banca Calige, nel cui CDA c'è anche Alessandro Scaiola, fratello del più noto Claudio. discorso identico per le fondazioni, come mostra fra i tanti il caso di Sergio Chiamparino, nel 2012. Nominato presidente della Compagnia di San Paolo, annunciò addirittura l'addio alla politica, salvo ripensarci nemmeno 2 anni dopo per candidarsi a governatore. Il pentito di Tangentopoli in affari con Banca Etruria. L'ex manager pubblico Alberto Mario Zamorani, più volte arrestato ai tempi di Mani Pulite, aveva amici e soci nel consiglio dell'Istituto di Arezzo, che sponsorizzava le sue aziende. Una storia di bancarotte e mazzette, dal caso dei giornali Epolis alla vecchia Italstat. Di Vittorio Malagutti e Francesca Sironi. Le cronache degli anni di Tangentopoli lo ricordano come il grande pentito, il manager di Stato più volte finito in manette, che svelò ai magistrati trame e segreti della corruzione. Per questo, a 20 anni e più di distanza, fa un certo effetto ritrovare il nome di Alberto Mario Zamorani nell'affollato banchetto di amici che, secondo gli investigatori, si è messo in affari con Banca Etruria, la banca del crack. Affari non proprio al di sopra di ogni sospetto, se è vero che la più recente relazione degli ispettori di Bankitalia, quella chiusa a febbraio 2015, solleva una riserva di opportunità su alcuni incarichi non in linea con la realtà aziendale. E tra questi compare anche il pagamento 235.000 euro alla Mosaico SRL per il supporto alle attività commerciali e culturali coordinate dalla direzione centrale. La Mosaico è una società che si occupa di servizi artistici, mostre e guide all'interno dei musei. Gli azionisti sono Giulia e Giorgio Zamorani, figli di Alberto Zamorani, l'ex vice direttore generale dell'Italstat, arrestato l'8 giugno del 92 per le indagini sul sistema di tangenti nelle autostrade. Zamorani padre è stato l'amministratore unico di Mosaico fino al 2008. E resta tuttora al vertice di Munus, una controllata da Mosaico con la stessa missione sociale. Che cosa c'entra l'ex manager pubblico con Arezzo e con la banca dell'oro finita in rovina dopo anni di catastrofica gestione? A ben guardare si scopre che Zamorani poteva contare su ottimi agganci da quelle parti, a cominciare da quell'Alberto Rigotti, finanziere e affarista di lungo corso, che fino al 2009 sedeva nel consiglio di amministrazione di Banca Etruria. Rigotti e Zamorani si conoscono bene. Il pentito di Tangentopoli ha lavorato nelle società di Rigotti tra il 2000 e il 2008, con incarichi di consigliere d'amministrazione e anche di presidente delle finanziarie Abmerchant e Abmtrading. Il gruppo Abm è stato largamente finanziato da Banca Etruria, una 20 milioni di euro mai restituiti, che hanno contribuito al dissesto dell'istituto. Lo stesso Rigotti, vecchio amico di Marcello Dell'Utri, è finito nei guai. Nel giugno del 2014 è stato arrestato per la bancarotta della catena di giornali locali Epolis e attualmente si trova sotto processo. Nel 2009, come detto, il finanziere esce dal consiglio di Banca Etruria. Al posto di Rigotti entra un'altra vecchia conoscenza come Felice Emilio Santonastaso. Proprio lui, l'amministratore delegato e poi presidente del gruppo pubblico Italstat tra il 1985 e il 1991, negli anni in cui Zamorani era vice direttore generale. Anche Santonastaso conosceva bene Rigotti e aveva da vicino l'operazione Epolis. Negli anni in cui gli amici ed ex colleghi Santonastaso e Rigotti siedono in consiglio, l'attivissimo Zamorani viene sponsorizzato alla grande da Banca Etruria. L'Espresso si era occupato delle sue attività a gennaio in un'inchiesta sui consorzi privati che gestiscono biglietterie e bookshop all'interno dei musei di Stato, abituati a trattenere guadagni e lasciare briciole alle soprintendenze. Munus e Mosaico, che da tempo presidiano l'ingresso delle pinacoteche di Arezzo, Piero della Francesca in testa, spiccano negli elenchi del Ministero per le condizioni favorevoli strappate. Allo Stato restituiscono infatti solo il 5% della vendita di libri e il 70% di quella dai biglietti. Dal Cenacolo, per avere un'idea, rientrano alla collettività il 40% dei primi e il 90% dei secondi. Quando uscì l'inchiesta in edicola, Zamorani inviò all'Espresso una lettera nella quale, dopo aver snocciolato risultati l'aumento di visitatori, le mostre, scriveva: ci ha dato una mano nelle nuove iniziative il comune di Arezzo, con il sindaco Giuseppe Fanfani, ora nominato al Consiglio Superiore della Magistratura, e soprattutto Banca Etruria, una delle banche italiane più legate al suo territorio, che ci auguriamo, nonostante il momento di crisi, continui a supportare la crescita dei siti museali aretini. Soprattutto Banca Etruria, infatti. L'Istituto di Credito Toscano sostiene le attività culturali di Alberto Zamorani con costanza e da lunga data. Nel 2010, ad esempio, fu main sponsor di una mostra su Caravaggio organizzata da Munus a Palazzo Venezia, a Roma. L'ideatrice della kermesse era Rossella Vaudret, all'epoca soprintendente della capitale, oggi presidente della Fondazione Banca Federico del Vecchio del gruppo Etruria. In quanto tale, adesso la Vaudret siede insieme all'amico Zamorani, a un altro consigliere di Munus, e a Marco Staderini, il presidente di Sogesid, società del Ministero dell'Ambiente, nel comitato scientifico di un master in beni culturali della Link University. Ho insegnato ai manager che ho allevato quello che a me avevano insegnato, scriveva Zamorani all'Espresso, relegando nel passato i giorni di carcere per Tangentopoli, e cioè a non rubare nemmeno allo Stato.